Limbo.
come fatto, essendo una cronaca nata da uno studio sugli archivi del servizio segreto del Ministero degli Interni dell'Unione Sovietica, ha portato alla luce delle storie. Ecco.
Inizio ricordando che oggi, 11 dicembre, la Chiesa celebra la memoria del Papa San Damaso, morto a Roma nel 384. Nella sua vita si legge: riaffermò la fede della Chiesa in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e nella divinità dello Spirito Santo. Rinnovò la memoria dei martiri e diede impulso al loro culto, adornandone i sepolcri con iscrizioni metriche ammirevoli per pietà ed eleganza. Noi non siamo in grado di adornare i sepolcri di iscrizioni così ammirevoli come Papa Damaso, un po' perché i sepolcri non ci sono. I comunisti sono stati meno pietosi degli antichi romani. Invece abbiamo voluto rinnovare la memoria dei martiri con il testo che presentiamo. Se il mondo vi odia, martiri per la fede del regime sovietico. Il libro che presentiamo vorrebbe essere il primo contributo a questa memoria. È già in preparazione un altro, il libro sulle Salafkì, le isole del Nord, che hanno ospitato il primo grande lager voluto da Lenin, il tumore primario, come lo chiama Solženicyn, da cui derivò tutto l'arcipelago Gulag, il sistema concentrazionario che infestò poi tutto il territorio sovietico. Fu la prima riprova che l'utopia, queste isole di Salafkì, quanto più disprezza la realtà, tanto più diventa incubo, ma fu anche la prima testimonianza che nessuna situazione di incubo può impedire di sperimentare una più grande libertà. Grossman, che non è certamente un cristiano, un ebreo, diceva appunto: noi abbiamo imparato la libertà nei lager, noi dissidenti. Non ci sono mitragliatrici, non c'è filo spinato che possa impedire all'uomo di vivere da uomo e morire da uomo. Pubblicheremo poi altri testi, oltre a quello sulle Salafkì, sui martiri ortodossi, sui cattolici di rito bizantino, sulla nostra rivista. Continuamente c'è una rubrica che parla del Colossei del XX secolo, quindi è un tema che ci sta a cuore. Un eminente personaggio del nostro governo ha raccomandato alle scuole di studiare in particolare la storia del Novecento. Noi vogliamo rispondere a questo appello. Come non si può dimenticare l'olocausto degli ebrei, così non si può dimenticare il martirio dei cristiani in questo secolo, il martirio degli innocenti in generale. Una rivista cattolica che per pietà fraterna non nomino, recentemente ha pubblicato un testo sulla Russia. Per 30 anni abbiamo voluto far silenzio, perché dicevano: non vogliamo compromettere la religione con la politica, non vogliamo sfruttare la religione a scopi politici. Già il fatto che si sia taciuto per 30 anni sulla situazione di tanti che testimoniavano con la vita la propria fede al Vangelo è grave per una rivista cattolica. Quando poi ha incominciato a parlare, era meglio che tacesse questa rivista, perché appunto, volendo scusare questo silenzio, metteva ancora in vista del pericolo che c'è di sfruttare questi martiri a fini politici. La politica è una cosa, il martire è un altro. Dimenticando forse, o pensando che fosse una confraternita della Pia Morte che faceva, che mandava al martirio questa gente. Era la politica, lo Stato, non è colpa nostra, se dobbiamo parlare chiaro. Far memoria dei martiri ci aiuta a capire anche la storia della Russia e per questo abbiamo visto una continuazione fra ciò che è avvenuto recentemente e la testimonianza che hanno dato questi martiri. Non si comprende la grande cultura del Samizdat, la cultura alternativa che ha vinto la cultura del regime, prima ancora di farlo cadere, se non si fa riferimento ai martiri. Fra i primi scritti del Samizdat si sono fatti conoscere gli scritti clandestini che circolavano, i racconti appunto sul martirio di tanti, e si fecero capire alla gente del Samizdat che la resistenza era possibile anche in situazioni umanamente impossibili, che la violenza era inutile, che la responsabilità della persona era al centro della rinascita della Russia, capace quindi di ribaltare un'ideologia falsa. Padre Men, uno dei grandi martiri, l'ultimo, uno degli ultimi, diciamo, perché purtroppo non è neanche l'ultimo, diceva, mi confidava 2 anni prima della caduta di Berlino, ormai il comunismo ha pochi anni di vita. Lo dico, come mai? Nessuno lo pensa. Non può più stare in piedi, perché ormai noi, con la cultura alternativa, con il ricordo dei martiri, abbiamo tagliato le radici a questa ideologia falsa. L'autrice di questo libro è Irina Osipova. Fa parte di Memorial, un'associazione di volontari che ha come scopo di ristabilire la verità storica tenuta nascosta dal regime. Una donna che per 5 anni ha lavorato fra gli archivi del KGB, la polizia segreta. Si è impegnata a fondo. Il materiale che ci ha dato avrebbe dovuto comprendere più e più di un libro, soltanto abbiamo dovuto ridurre quindi il materiale che lei ci ha offerto. Un'ortodossa che coscienziosamente, scrupolosamente, anche oggi dà la sua vita per ristabilire la verità sui cattolici, ortodossi, protestanti che sono morti per Cristo, per la libertà di tutti. Non tutti i martiri cattolici sono qui presentati. Mancano per esempio i cattolici della Chiesa greco-cattolica, l'Ucraina, eliminata dopo il pseudo concilio di Lvov del 1946. I cattolici ucraini erano 5 milioni, sono stati ufficialmente soppressi. Tutti i vescovi vengono incarcerati, tranne Slipi, liberato per intercessione diretta di Papa Giovanni, ma tutti gli altri morirono nei lager. Solo per motivi di spazio, di tempo, di opportunità, anche perché questa Osipova sta adesso studiando gli archivi che riguardano questi cattolici. Speriamo al più presto di pubblicare anche per questo un altro testo. Mancano i cattolici delle Repubbliche Baltiche, in particolare della Lituania. Mancano quelli di cui non si è trovato conferma negli archivi del KGB. Il merito di questo libro, che non può essere confutato, perché è documentato dalla stessa testimonianza del KGB, che se aveva qualcosa da nascondere era non in favore dei martiri, ma contro i martiri. Per il momento quindi è difficile quantificare con esattezza il numero dei martiri e dei testimoni della fede. Per quanto riguarda i cattolici, nella Russia propriamente detta, nel 1917 vivevano circa 2 milioni di cattolici. Nel 1938 ne erano rimasti dei 900 sacerdoti. Di questi ne rimasero nel 1938 soltanto due. Possediamo il numero, sempre dagli archivi del KGB, complessivo dei sacerdoti arrestati e condannati al lager, sia cattolici che ortodossi. In un anno, dal 23 al 24, 2.469 sacerdoti finiti nei lager. Nel 1931-32, degli altri non abbiamo ancora cifre esatte, 19.812, quindi 22.281 sacerdoti. Comprende cattolici e ortodossi. Accanto alla testimonianza dei martiri abbiamo voluto presentare anche la debolezza dei lapsi. Accanto ai martiri ci sono sempre stati coloro che non hanno saputo resistere alla tortura e hanno ceduto, denunciando anche i propri amici. Di questo permettete che ricordi una persona che mi è particolarmente cara, perché come me aveva fatto il russico, l'ho conosciuto personalmente. Una persona grande, perché lui non era in grado di scendere a compromessi, era proprio contro la propria natura. Ha passato anche nel lager più il tempo in cella di rigore che nel semplice lager. Ma perché non eri più prudente? Se non ero capace, non l'ho fatto, dice, per mostrarmi migliore degli altri. Non ero capace di tacere quando non si osservavano almeno le regole del lager. Interveniva, protestava e finiva in una camera di rigore. Al processo, lo dico perché accanto a lui c'era padre Nicolas, un suo confratello, un gesuita come lui. Quando gli dicono: con chi hai studiato il russo? A questa domanda non rispondo, perché può danneggiare la Chiesa Cattolica. Chi c'era con te al Russicum? A questa domanda non rispondo, perché può danneggiare la Chiesa Cattolica. Hai conosciuto Čižek, un altro che è passato nei lager? Non intendo dire nulla dei miei conoscenti, perché non intendo con le mie parole aiutare il diavolo. Potevo usare delle frasi più benevoli, ma... Poiché sono un prete cattolico, ero e resto un nemico del marxismo e del regime politico comunista, che non ha nulla di differente dal nazismo, che aspira a conquistare terreni altrui e sottomettere i popoli. Non ho mai calunniato il governo sovietico, solo ho sempre espresso le mie opinioni senza mezzi termini, questo di sicuro. I mezzi termini proprio non li conoscevo. Durante il processo ad accusarlo c'è questo padre Nicolas. E alla fine lui chiede di poterlo salutare. Lui si avvicina e dice: beh, chissà quando ci vedremo. Ti chiedo in nome di Dio, assolvimi dei miei peccati. E lui si fa assolvere da chi l'aveva condannato direttamente. E quando poi è uscito e ha parlato di lui, io non gliene faccio una colpa. Ringrazio Dio e la Vergine di averci concesso la grazia di assolverci l'un l'altro dei propri peccati. Dico ancora una parola sulle donne, sulle monache, che dobbiamo dire si sono mostrate più forti degli uomini, anche in questa occasione, questo va detto a onore. Queste donne furono fondate da una grande donna, Abrikosova. Di lei noi possediamo un libricino scritto a mano, e sono il commento alle ultime parole di Gesù in croce, una specie di esercizi che teneva le suore mentre erano insieme in prigione. era moglie di un prete ortodosso e prima ancora della persecuzione si erano convertiti ambedue al cattolicesimo. Dopo il 17 suo marito fu allontanato dalla Russia e rimase sola e volle diventare monaca e fondare un ordine che si ispirava ai domenicani. E furono parecchie le donne russe in questo caso, perché qui si parla dei cattolici che sempre sono stati in Russia, almeno dal 1700, polacchi, ebrei, lituani, ruteni, tedeschi in modo particolare, sul Volga c'erano circa 2 milioni di tedeschi, in gran parte cattolici. Mentre queste suore sono tutte provenienti, gran parte diciamo provenienti dall'ambiente russo e danno una testimonianza che è grandiosa. Lei prima, dopo aver assistito a un processo, non lei, un'altra suora, dopo aver assistito al processo dove parecchi dei sacerdoti cedono, scrive al vescovo dicendo: era molto triste vedere dei sacerdoti che consideravamo nostri padri accusare pubblicamente il vescovo ed altri sacerdoti. Ma noi lo sappiamo. Lo hanno fatto contro la propria volontà, sopraffatti dalla tortura, dall'interrogatorio. Per questo abbiamo una grande compassione e preghiamo per loro. E voglio concludere, perché il mio tempo sta per esaurirsi, citando le parole di Giovanni Paolo II. Il sangue dei martiri è linfa di unità per la Chiesa, mistico corpo di Cristo. Se al termine del millennio essa diventa veramente Chiesa dei martiri, possiamo sperare che la loro testimonianza raccolta con cura nei nuovi martirologi e soprattutto la loro intercessione affrettino il tempo della piena comunione fra i cristiani di tutte le confessioni. Nel testamento di Fratel Christian, per ricordare anche gli altri martiri dell'Algeria, uno dei 7 monaci trappisti diceva: il nostro è un tempo favorevole perché è un tempo di martirio. Quindi possiamo, dobbiamo ancora, nonostante tutto, sperare.
Grazie Padre Scalfi. Do ora la parola a Irina Alberti, chiedendo se può essere messo in luce un aspetto che nel libro risalta tanto quanto quello accennato da Padre Scalfi, della natura di queste testimonianze, del tipo di umanità vissuta da queste persone, come ha tratteggiato nei due esempi fatti. C'è un aspetto, di tutti i documenti riportati si legge spesso dei verbali dei carcerieri, dei verbali dei persecutori, alla ricerca del motivo antisovietico, cioè di una motivazione di propaganda e di campagna antisovietica di queste persone, quasi che questo possa cancellare che esista un altro motivo per cui questa gente veniva perseguita. Cioè l'intento di trovare assolutamente un motivo non poteva essere solamente quello di avere un volto legale, perché poi di tutto il resto delle procedure la legalità non c'era. ma quasi proprio il tentativo di cancellare ogni traccia di riferimento ad altro. Leggo un esempio dal libro di uno di questi verbali, di una delle isole, la Anser, forse la più terribile, e dice: non rispetta di una persona, non rispetta il regolamento del lager, mantiene le proprie convinzioni religiose. Il giorno, due mesi dopo, non si vedono segni di emendamento. Attualmente l'atteggiamento verso il lavoro è insoddisfacente. Tre mesi dopo, coerente alle proprie idee, nemico ostinato di tutto ciò che è sovietico, merita l'isolamento punitivo. Due mesi dopo, 14° reparto, c'è da dubitare che possa ravvedersi. Ecco, questa rieducazione, questo ravvenimento, indica una natura di potere, di sistema, che credo che sia importante ricapire, ripercorrere, anche perché la memoria è il fattore che ci fa comprendere la storia. Quindi le chiederei una sottolineatura in questo senso e poi anche in altri aspetti che le vorrà porgere.
Io ho visto il manoscritto ancora di questo libro in russo quando appena era stato terminato dall'autrice il lavoro, mi scrisse una lettera in cui appunto parlava dell'edizione in russo che poi alla fine si è fatta ma con parecchio ritardo, e parlava in questa lettera delle difficoltà che aveva malgrado tutto, malgrado la cosiddetta apertura degli archivi. Dico cosiddetta perché è molto limitata tutto sommato questa apertura. Sì, c'è, cioè si possono consultare oggi gli archivi del KGB, quello che il KGB, l'ex KGB, oggi vari altri nomi, FSB, eccetera, fa vedere, si possono consultare alcuni altri archivi. C'è anche da dire che su quello che riguarda la storia proprio delle persecuzioni contro i credenti, le testimonianze sono sparse in talmente tanti luoghi, certe volte del tutto inattesi, a volte sconosciuti, che prima che tutta questa storia sia scritta credo che ci vorranno, ma sicuramente decenni, sicuramente. Ora quello che penso è che il grande pericolo che ci minaccia, e dico ci minaccia, veramente lo dico coscientemente, non minaccia la Russia, ci minaccia tutti quanti, è che questa storia non venga scritta affatto, perché appunto ci si può dimenticare e si può desiderare di dimenticare. Quindi quando appunto avevo visto questo manoscritto e avevo capito che chi lavorava in Russia affinché non si dimenticasse, è stato un momento di consolazione e di speranza. Devo dire, torno dalla Russia, sono arrivata da Mosca la notte scorsa, quindi con molte impressioni, come immaginate, che si rinnovano in continuo, perché come padre romano anch'io vado spesso in Russia e ogni volta c'è qualche cosa di nuovo che si aggiunge. Questa volta purtroppo molto forte l'impressione che il desiderio di, non dico dimenticare, ma cancellare, si faccia sempre più forte e si impone con abbastanza facilità, perché si impone dall'alto, da chi ha interesse a cancellare la storia o a cancellarne alcuni capitoli, alcune parti che appena appena stanno venendo alla luce. Tra l'altro, ma non, forse in primo piano, e dirò poi perché considero che sia in primo piano, tutto quello che riguarda la persecuzione dei cristiani. C'è il fatto che naturalmente i giovani di oggi queste cose non le hanno vissute, e se non c'è chi gliele racconta, da dove le possono sapere, come possono apprenderle. Quindi effettivamente il pericolo della scomparsa di una parte della storia, di un aspetto della storia, è un pericolo molto presente e molto serio. E spesso mi capita di pensare, quando si parla di tutto quello che giustamente è stato fatto nel mondo affinché non si dimentichino gli orrori del nazismo, quando penso a tutti i lager che sono rimasti come appunto monumenti e ricordo di questo orrore, perché la gente non dimentichi, penso che in Russia di questo c'è ben poco. Ecco, l'associazione Memorial di cui parlava adesso Padre Romano è una delle pochissime che si occupa di questa fatica enorme, si dedica a questa fatica enorme affinché l'oblio non copra quello che è successo. E c'è qualche altro gruppo, ci sono degli individui. C'è un atteggiamento addirittura incredibile nella gente che io scopro quotidianamente, soprattutto nel mio lavoro in questa radio di cui si parlava prima, dove quando sono in Russia riesco a parlare direttamente con la gente, perché si fanno delle emissioni in diretta dove la gente può telefonare e può parlare. E quando si chiede, io chiedo sempre testimonianze su quello che la gente ha vissuto e soprattutto chi ha sofferto per la fede, queste testimonianze vengono fuori con una, non so neanche come esprimere, come se io chiedessi qualcosa di cui in fondo non vale la pena di parlare, perché è una forma di orgoglio parlarne, in quanto lo hanno vissuto tutti. E poiché lo ha vissuto tutto il popolo, la stragrande maggioranza del popolo, è come se nessuno avesse il diritto di parlare della propria esperienza, perché questo gli sembra quasi un mettersi avanti, un sottolineare appunto la propria sofferenza, la propria esperienza dolorosa, cercare di farsi come un'eccezione mentre è la regola. Allora, d'un lato effettivamente è stata la regola ed è stata una costante dei 70 anni di questo regime la sofferenza della gente, l'oppressione, e in particolare l'oppressione per quello che riguardava la Chiesa e tutti quelli che verso la Chiesa tendevano o la cercavano. D'altro lato, appunto, i luoghi o i monumenti che ci potrebbero far ricordare quello che oggi può essere Auschwitz, quello che oggi può essere, non so, Mauthausen, insomma, tutti i luoghi di martirio del regime nazista. In Russia questo praticamente non esiste. C'è qualche debole, modesto tentativo di creare monumenti sempre molto modesti, magari un crocifisso, una croce, magari una cappella, e già è molto se una cappella, nei luoghi dove si sa che sono stati uccisi centinaia, migliaia di persone semplicemente perché erano credenti. Io ho visto personalmente con i miei occhi dei luoghi dove si trovavano prima dei lager e che sono stati semplicemente rasi al suolo. Non c'è più niente. Ho raccontato e non voglio riraccontare, anche se molti di voi possono non averla né letta né sentita, questa storia di un lager in Siberia che fu scoperto per puro caso. Fu scoperto perché il vescovo di questa regione è uno che ama molto raccogliere i funghi, come molti russi, è una specie di, così, di hobby nazionale, e raccogliendo i funghi nei dintorni della città di Omsk si trovò in uno strano luogo dove sentì che c'era qualche cosa che non era normale, senza ben capire che cos'era quello che sentiva. E poi trovò una persona che era testimone, perché era figlio di qualcuno che era stato prigioniero di questo lager, e che gli ha raccontato la storia di quello che in quei luoghi era avvenuto. Ora, oggi, questo vescovo sta facendo un grosso lavoro perché su questi luoghi esista non solo una chiesa in cui si celebra la liturgia e si ricordano questi morti, ma anche un monastero in cui si prega in continuazione. Ma è un caso raro, è un caso, forse ce ne saranno altri due o tre su tutto il territorio di quella che era una volta l'Unione Sovietica, per cui se riduciamo alla Russia, per quanto sia meno di quella che era l'Unione Sovietica, nella sua immensità potremmo dire che forse di questi luoghi effettivamente così non ce ne sono quasi. Allora, la cancellazione della memoria, la cancellazione del senso della storia, abbiamo visto in Francia adesso recentemente e continuiamo a vedere quello che è successo quando è uscito un libro la pubblicazione è coincisa o è stata legata alla data all'ottantesimo anniversario della cosiddetta rivoluzione d'ottobre, del colpo di Stato di ottobre. Il libro, che si chiama Il libro nero del comunismo, è uscito, c'è una striscia rossa sulla copertina, grande striscia rossa, sulla quale stanno semplicemente le parole 80 milioni di morti. E va bene, questo titolo, Il libro nero del comunismo. È scritto gli autori sono vari, sono alcuni storici che hanno collaborato, credo 7-8 persone, e quello che ha suscitato una, non dico discussione perché non è giusto dire discussione, ma veramente una lite furibonda in seno all'intelligenza prima francese, credo qualche cosa anche in Italia. In Germania molte discussioni, non liti, ma discussioni. E il fatto che uno degli autori, uno dei autori maggiori di questo libro, ha osato dire appunto questa semplice cosa: il nazismo e il comunismo sono stati due manifestazioni del male che c'è nell'uomo, del male che c'è nel mondo, uguali. Non si può dire migliore o peggiore uno o l'altro, sono ugualmente, e io qui userei senza nessuna remora la parola diabolico, quello che prima diceva Padre Romano quando citava quella testimonianza dal libro, ugualmente diabolici, e la differenza sta appunto nel fatto che di uno parliamo, ricordiamo, cerchiamo di mantenere vivo ogni ricordo, ed è giusto e sacrosanto che così sia, l'altro cerchiamo in fondo di dimenticarlo. Questo libro è un tentativo riuscito di opporsi a questa tendenza di dimenticare, e il fatto che debbano seguirne altri dà forza a questo importantissimo momento della storia dell'umanità. Perché dimenticare quello che è successo ad opera di questi due totalitarismi del nostro secolo è condannarci a ripetere la stessa esperienza o a diventarne vittime nel futuro, senza neanche forse accorgerci che è quello verso cui stiamo scivolando. Ora, io dicevo prima, c'era una costante, la costante che possiamo dire caratterizza questi 70 anni di regime sovietico, è senz'altro il disprezzo totale dell'uomo, una visione dell'uomo come di uno strumento al servizio del regime e niente altro e niente di più. E se l'uomo non accetta questo ruolo di strumento, la reazione è di una crudeltà e di una violenza appunto paragonabili solo a quello che abbiamo visto nel nazismo. A questo proposito io vorrei dire, c'è un luogo comune che si ripete spesso e che leggiamo spesso quando si dice che in Russia, in Unione Sovietica, non c'erano i lager, i campi della morte, mentre appunto il nazismo aveva i lager della morte, in Russia c'erano i lager di lavori forzati, ma non erano predestinati alla morte di coloro che ci stavano dentro. E questa è una delle grandi menzogne della nostra epoca, perché semplicemente i metodi erano diversi. Non c'era quell'organizzazione in Unione Sovietica, caratteristica dei tedeschi, per cui era pianificato tutto dal momento quando il prigioniero entrava in questi luoghi e fino al momento quando la sua vita finiva nella camera a gas e poi il suo corpo era bruciato nei forni che possiamo ancora oggi vedere. Ecco, quello che succedeva in Unione Sovietica era, il principio era lo stesso, cioè da questa gente estrarre il massimo, ridurli alla fine della vita, ridurli alla morte, facendoli lavorare, facendoli dare tutto quello che potevano dare con il loro lavoro gratuito. E c'è oggi sempre di più, sempre più forte la teoria che una parte dell'economia sovietica si è retta interamente sul lavoro, appunto lavoro forzato dei milioni di prigionieri di questi lager, di questi campi. Ma appunto quello che voglio sottolineare è che lo scopo era uguale, solo che si arrivava alla morte, diciamo, per fame, per freddo, per esaurimento, senza il passaggio per la camera a gas, senza questo terribile, spaventoso, macabro, macabra messa in scena, molto tipica, credo, per una certa mentalità dei nazisti, dei tedeschi nazisti, che effettivamente in Unione Sovietica non c'era. Le cose si facevano, se volete, in un modo più primitivo, più brutale e più naturale, ma lo scopo, la fine, alla fine, era sempre quello, era la scomparsa di queste persone, era la morte di queste persone. Ma la costante sulla quale io mi vorrei fermare, e questo è un... mi ci fermo perché mi ci ha fatto pensare nell'introduzione che ha scritto al libro Anna Vicini, una bellissima introduzione, è la costante dello scontro tra il regime, tra il potere sovietico, tra questo totalitarismo comunista e la fede cristiana, soprattutto cristiana. Anche altri hanno sofferto, i musulmani molto meno, gli ebrei molto, i cristiani in un modo indicibile, per cui l'espressione i Colossei del nostro secolo è un'espressione assolutamente giustificata e che corrisponde alla verità. Allora è una domanda che ci si deve porre per forza: perché? Per quale ragione il regime comincia con un attacco forsennato addirittura, pieno di odio, con lo scopo ben preciso di distruggere e eliminare persino il ricordo della fede, persino il ricordo di una visione religiosa del mondo, della vita, dell'esistenza umana, della creazione, del creato. Tutto questo deve essere eliminato e si elimina, si cerca di eliminare in un modo tale che adesso, oggi, se proprio vogliamo guardare le cose come sono, dovremmo dire che la parte della popolazione della Russia credente e praticante non supera, e questo ha detto, e padre Romano confermerà quello che dico, di sacerdoti, di gente che si occupa di queste cose giorno e notte, non supera il 3 o 4% della popolazione intera. 3 o 4%. Un paese che era tutto sommato un paese cristiano, forse in un modo non abbastanza profondo, non abbastanza serio, non abbastanza cosciente prima della rivoluzione, voglio dire, però con una tradizione cristiana e con un attaccamento al cristianesimo. Possiamo criticare, possiamo discutere sul valore autentico di questo attaccamento quanto vogliamo, questo è un altro discorso, ma c'era. Ecco, 70 anni e siamo arrivati a una situazione in cui, come dicevo prima, se arriviamo al 4% siamo così, è già una situazione molto, molto favorevole, insomma, è già un giudizio molto favorevole. Allora, perché questo non poter sopportare la presenza di un pensiero cristiano e di una visione cristiana del mondo, anche silenziosa, anche modesta, anche umile, senza nessun tentativo veramente, Dio mio, quando si arrivava a dei tentativi di evangelizzazione, allora lì succedevano tragedie vere e proprie, perché i castighi erano terribili. Ma bastava che una persona semplicemente credesse e che si sapesse che credeva. Bastava, per esempio, che uno facesse battezzare il proprio figlio. Queste storie le sappiamo, le abbiamo raccontate. Russia cristiana in particolare, quante ne ha raccontate di queste storie, la gente che andava nelle chiese più lontane, addirittura in città lontane dove c'era una chiesa funzionante, perché poi bisognava che ci fosse, perché la maggior parte delle chiese erano chiuse, e ancora oggi ne vediamo tante di queste chiese ancora chiuse semplicemente perché sono in rovina e quindi non si possono riaprire. Ecco, bisognava andare lontano dove nessuno conosceva, dove nessuno poteva riferire, perché far battezzare il figlio, non parliamo di sposarsi in chiesa, addirittura far seppellire un morto con un rito religioso, erano delitti contro lo Stato. Allora penso che questo è il fondo e il nocciolo di tutta la questione, e questo libro che abbiamo fra le mani, gli altri libri che seguiranno, con tutti gli esempi, con tutte le storie che raccontano in un modo estremamente documentato, estremamente sobrio, senza nessuna emotività, senza nessun intenerimento, ecco, sono veramente dei documenti, ma raccontano le storie, e storie, come diceva padre Romano, inconfutabili, perché provengono dagli stessi archivi di chi queste persecuzioni portava avanti. Tutto questo tutti questi esempi, tutti questi casi, tutte queste storie umane ci devono per forza far riflettere su questo enorme scontro che c'è stato e che c'è ancora nel mondo, che in Russia, in Unione Sovietica se volete, ma anche in Russia, si è forse manifestato in un modo più chiaro, più aperto, più eclatante che in qualsiasi altra parte del mondo, senza nessun tentativo di diplomazia all'infuori degli ultimi anni, quando la diplomazia è subentrata nei rapporti con l'Occidente, quando mandavano così delle delegazioni che dovevano venirci a raccontare come c'era una piena libertà di religione in Unione Sovietica, e poi conosciamo casi quando queste persone, certe volte sacerdoti o vescovi, dopo aver fatto un gran discorso in questo senso, poi in Camera Caritatis, parlando con a modi diventa più subdola, ma siamo sempre sulla strada della distruzione della Chiesa, della fede, e sull'allontanamento di Cristo dalla vita di questo paese, di questo popolo e del mondo in generale. E io effettivamente, pensando a quello che è successo alla Chiesa in generale, e qui dico effettivamente la Chiesa di Cristo, cattolici o ortodossi, qui abbiamo quello che riguarda i cattolici ed è molto importante che ci sia questo, poi avremo quello che riguarda gli ortodossi, avremo quello che riguarda i greco-cattolici, ma il quadro è sempre lo stesso. E quando appunto rifletto su questo quadro, sempre mi torna in mente lo scritto di Vladimir Solovyov sull'Anticristo, e mi torna in mente il libro che mi pare proprio Comunione e Liberazione ha fatto ristampare a un certo punto qualche anno fa, che non riesco più a procurarmi in nessun modo, che si chiamava Il Padrone, ecco, è che qualcuno me l'ha portato via, ne avevo un esemplare, non riesco più a ritrovarlo. Allora, tra Solovyov e questo libro qui, mi pare che danno una visione molto prima dei fatti di quello che in Russia, in Unione Sovietica, in Russia, sotto il regime comunista è avvenuto. E voglio dire che anche in questo trovo una somiglianza e un'uguaglianza, anzi, totale, tra comunismo e nazismo. Di questo in questi tempi si è molto parlato in Francia in relazione con questo libro di cui vi ho appena detto, perché ci sono ormai molti in Francia, tra gli intellettuali francesi, che si rendono conto delle ragioni profonde di questo odio dei nazisti contro gli ebrei, di questa decisione di distruggere il popolo ebraico, perché dicono questo era l'introduzione alla distruzione del cristianesimo. In Unione Sovietica ci sono andati direttamente contro il cristianesimo senza appunto introduzioni, i tedeschi hanno cominciato con un'introduzione, ma poi il passo successivo, il capitolo successivo era quello, e gli ebrei andavano distrutti in quanto quel popolo dal quale era uscito sulla terra fra di noi Gesù fatto uomo. Penso, fra tutte le tante cose che si possono dire sul regime comunista e sul totalitarismo del nostro secolo, tante che possono riguardare la situazione, la vita di tutti i giorni, l'economia, la distruzione di questa economia, la distruzione dell'ecologia, la distruzione dell'ambiente in cui vive il mondo. Questo aspetto qui è alla base di tutto e da questo nasce tutto il resto. Tutto il resto non è che conseguenza. La radice, l'inizio, la fonte è questa guerra dichiarata a Dio, semplicemente. Diciamo le parole, credo, come vanno dette, senza giri intorno. Ci si arriva piano piano a capirlo, ma molto piano, direi, e affinché ci si arrivi, testimonianze e libri come questo qui hanno una importanza, direi, unica. Per cui questa è una grande opera per la quale veramente dobbiamo noi qui in Italia ringraziare Russia Cristiana per il fatto che ce lo rende accessibile e ci rende accessibile il riflettere su questa parte del problema, su questo fondo, su questo contenuto di base del problema. Lo scontro con Dio, la lotta contro Dio. Ho sentito dire una volta, e posso ripetere queste parole dette dal Santo Padre, da Giovanni Paolo II, che parlando di quello che appunto avveniva tra il comunismo e il cristianesimo, disse: ma è sempre la ripetizione, la continuazione nella storia umana del peccato di origine, cioè è la tentazione alla quale l'uomo cede quando il diavolo gli dice: e sarete come gli dèi, sarete come Dio, prenderete il posto di Dio. Questo è stato il comunismo. E tutto quello che poi oggi vediamo, tutti i vari tipi di disastri, di distruzioni, di sofferenze, tutto il caos di oggi, la confusione in Russia, la difficoltà di ritrovare una strada giusta, di capire qual è questa strada giusta, tutto nasce da questo. Volevo solo aggiungere, perché anch'io credo che ho già parlato troppo, ma lei no, lei aveva parlato troppo poco, e volevo solo aggiungere che mi pare estremamente importante il fatto che si cominci con la storia dei martiri cattolici, perché abbiamo questa situazione difficile nei rapporti tra gli ortodossi cattolici in Russia, e perché c'è la tendenza, una tendenza assolutamente premeditata e ben pianificata, di presentare il cattolicesimo come nemico di tutto quello che è russo e di tutto quello che è ortodosso, e di affermare che mentre la Chiesa ortodossa e i credenti ortodossi subivano il martirio, e lo hanno subito, su questo non c'è dubbio, i cattolici in fondo cercavano di raggiungere un accordo con il governo sovietico, con il regime sovietico, perché credevano che in questo modo avrebbero potuto entrare tranquillamente, senza problemi, in Russia e ottenere in Russia, diciamo, un posto legittimo, mentre la Chiesa ortodossa veniva completamente e definitivamente distrutta. Questa teoria, che sembra folle, sembra a una persona normale, sembra delirio, ma questa teoria in Russia c'è. Viene, come ho detto, propagata a ragion veduta, fa parte della lotta contro tutto quello che, diciamo, viene dall'Occidente e occidentale, non fa parte di un nazionalismo strano misto di fascismo e comunismo, il più grande pericolo sul piano civico, diciamo, che oggi minaccia la Russia. E l'argomento, questo argomento della cosiddetta, fra virgolette, amicizia o tentativi di amicizia fra la Chiesa cattolica e il regime sovietico, mentre la Chiesa ortodossa stava subendo il martirio, è uno degli argomenti che vengono usati nella propaganda che io chiamerei nazi comunista, insomma, e che in Russia è effettivamente presente e molto forte oggi, purtroppo sempre più forte. Allora, il fatto di cominciare questa serie, io lì per lì, quando appunto avevo visto il manoscritto, mi ero detta: ma è giusto, non sarebbe più giusto cominciare con la storia della Chiesa ortodossa, perché naturalmente era molto più numerosa e di conseguenza anche i martiri erano per forza di cose molto più numerosi. E poi ho capito l'importanza, il valore e quanto fosse giusto, insomma, cominciare da questo per la gente in Russia, affinché la gente in Russia veda che i cristiani tutti hanno sofferto allo stesso modo, e che quando si dice, non mi ricordo più chi, dei grandi appunto martiri, rimasti vivi del cristianesimo, credo forse Nijolė Sadūnaitė, la lituana, ha detto che il vero ecumenismo e la vera unità dei cristiani era nata nei lager, era nata nelle prigioni, e lì esisteva. Ecco, questo è una testimonianza e una prova di quanto avesse ragione. Quello che importa, quello che conta, è che non ce lo dimentichiamo, perché io vi assicuro che oggi già in Russia, se si dice questa frase, se si dice, già si nomina Nijolė Sadūnaitė, nessuno sa chi fosse. Va bene, non va bene per niente, ma è così. E poi, se si ripete questa sua frase, la gente non capisce che cosa questa frase voleva dire, che cosa significava. Quindi, appunto, giustissimo cominciare da questa parte della tragedia e poi entrare nel resto, perché è una tragedia unica, perché appunto è la tragedia, vera tragedia, vera, unica tragedia che ci può essere nella vita dell'umanità, quando l'umanità si mette a combattere Dio.
La parola a Enzo Bettiza per l'ultima riflessione e commento ai temi di questa sera. Mi sembra che l'intervento di Irina Alberti abbia proprio, come ha manifestato nell'intenzione, centrato questo punto della libertà dell'uomo, della persona, come coincidente con un rapporto con qualcosa che non è, che non fa parte di una misura possibile, di un'idea di società, di qualcosa di esistente come prodotto di idee o di un discorso filosofico o sociale. In questo senso, il senso religioso come possibilità della libertà di tutti, come possibilità di laicità. Affiderei a Bettiza per il suo intervento anche questa sottolineatura che coglierei dagli interventi precedenti.
Grazie. Io vorrei partire dalla considerazione che il libro di Irina Osipova, il libro che alcuni di voi hanno davanti a sé, che è stato illustrato nel dettaglio da padre Romano Scalfi, è riassunto nella sua essenza religiosa e quasi mistica da Irina Alberti, è un libro importante, è un libro da fine secolo, è un libro d'archivio KGB e sono archivi da fine secolo che si innesta nella scia di questa riconsiderazione finale su quello che sono stati i totalitarismi nel XX secolo e in particolare di quello che è stato il totalitarismo che in un certo senso per tante ragioni ha goduto di maggiore indulgenza rispetto al nazismo, condannato seccamente, che ha goduto di maggiore indulgenza anche se dal punto di vista non solo qualitativo nel male, ma anche dal punto di vista quantitativo nel male, esso ha superato di gran lunga i crimini nazisti. Fermiamoci per ora, come Irina Alberti, sul giudizio della parità nel male. Fermiamoci. Non dimentichiamoci però una cosa, che i nazisti volgarmente, rozzamente, brutalmente dichiaravano di perseguire il male. Chi legge Mein Kampf c'è tutto. Non occorre andare a astrologare troppo per vedere come mai si sia giunti dagli anni 20 in cui Hitler scriveva Mein Kampf agli orrori degli anni 40. Nel comunismo no. Nel comunismo tutto, diabolicamente, il male è stato perpetrato in nome del bene. L'eterogenesi, il rovesciamento dei fini di cui il comunismo ci ha dato prova, ha qualche cosa in sé di sottilmente diabolico e di perverso che la brutalità, condannabile altrettanto, del nazismo non ha. E il libro della Osipova si inserisce per l'appunto nella scia delle grandi ricostruzioni di verità riguardanti questo curiosissimo fenomeno dalle due facce che è stato il comunismo. Questo Giano bifronte che da una parte ci guardava con una faccia angelica e dall'altra parte ci preparava la sorpresa del male peggiore che si potesse immaginare. Il grande filone della verità e della ricostruzione della verità è cominciato con l'opera gigantesca di Solzhenitsyn, il grande testimone, l'uomo che è venuto dall'inferno dei Gulag, l'uomo che a cominciare dalla giornata di Ivan Denisovic ci ha portato poi attraverso quella che potremmo considerare la diabolica commedia dantesca del Gulag, ci ha portati di fronte ad uno stato di verità tale che alcune intelligenze europee occidentali, come quella importantissima francese, di punto in bianco scoppiato il fenomeno Solzhenitsyn, ha dovuto riorientare completamente i propri giudizi, anzi i propri pregiudizi sul fenomeno comune. Abbiamo avuto altri libri di grandi testimonianze, di grande riflessione, L'illusione del comunismo, La grande illusione, il libro di François Furet, tradotto e pubblicato anche in Italia, il grande storico francese morto prematuramente poco tempo fa, pochi mesi fa. Poi abbiamo avuto il libro citato da Irina Alberti, il libro nero sul comunismo, un libro che si basa sulla quantità del male, 80 anni, 80 anni della rivoluzione, 80 milioni di morti. Solzhenitsyn per la verità aveva già preannunciato che tra una cosa e l'altra la collettivizzazione degli anni 29-32 forse era costata forse dai 40 ai 50, ai 50 milioni di morti. Un giorno bisogna andare a fare i conti anche con le decine di milioni di cinesi morti con Mao, perché anche lì le cifre hanno qualche cosa di vertiginoso, di vertiginoso. I moventi erano circa gli stessi, i risultati uguali. Ora, ci sono questi libri da Red Rationem, da resa dei conti da fine secolo, in cui a tutto diritto si colloca anche il libro della Osipova, che ci colpisce per la sua oggettiva documentarietà d'archivio. Se voi lo leggete tutto è chiaro, tutto è scritto bene, lo si legge con interesse, c'è anche un filo quasi di racconto che ci attrae, che ci affascina in questo libro, ma al tempo stesso è un libro scritto a ciglio asciutto. È un libro non agiografico, non è una storia dei santi, ma è una storia della verità e del dolore dei martiri in carne ed ossa, come in fondo Gesù Cristo in carne ed ossa fu. E il grande merito successivo di questo libro è di offrire agli europei occidentali, ai cattolici occidentali, un insolito spiraglio, un inedito, poco noto spiraglio, non sul mondo cristiano ortodosso russo, ma sullo specifico, minore, ma non meno incisivo e importante, ma assai minore, mondo cattolico russo e orientale, perché nel mondo cattolico russo rientra, sin dai tempi dell'impero russo, rientra un po' l'Ucraina, rientra un pezzo di Polonia, rientrano i paesi baltici e le comunità nazionali attraverso la Russia, come i tedeschi del Volga, circa 2 milioni, quasi tutti cattolici. Ecco che una, se ho ben capito, padre Scalfi mi ha detto che l'autrice è ortodossa, che una studiosa ortodossa russa abbia deciso di aprire questa serie di libri di verità sulle persecuzioni religiose nella ex Unione Sovietica, focalizzando la sua attenzione sui cattolici, comunità cristiana religiosa minoritaria rispetto a quella ortodossa, è un fatto che ha il suo valore anche simbolico ai nostri occhi. Vuol dire che in Russia oggi ci sono degli spazi di non pregiudizio e di libertà mentale nuovi, che accanto a fenomeni negativi d'altro tipo ci possono far sperare nella rinascita definitiva e di questo grande paese, non soltanto euroasiatico, ma anche europeo. Ecco, questa particolarità, questa focalizzazione sul cattolicesimo russo, io l'ho letto il libro, l'ho guardato, l'ho segnato, mi ha colpito, perché io stesso, che conosco la Russia, che ho vissuto in lungo la Russia, che provengo in qualche modo dal mondo orientale, Non avevo mai focalizzato la mia attenzione sul problema dei cattolici russi, mi sfuggiva un po'. Sapevo che nel mondo culturale nell'Ottocento c'erano stati dei grandi dibattiti, sapevo che un grande filosofo russo come Vladimir Solovyov si era convertito al cattolicesimo e che sperava nell'unione fra i due grandi rami del cristianesimo. Sapevo che Dostoevskij detestava il cattolicesimo, sapevo che anche Solženicyn pare non lo ami moltissimo, pur avendo incontrato il Papa e avendo trovato col Papa slavo, col Papa polacco molti punti d'intesa. Avevo queste varie nozioni d'ordine generale e culturale, ma non conoscevo bene io stesso, che sono stato lì, che ho vissuto, che sono stato nelle chiese, che sono stato a Zagorsk, che ho visto i monasteri, che sono stato anche alle messe dei vecchi credenti, cioè della matrice originaria dell'ortodossia russa, eccetera, non mi sfuggiva l'elemento cattolico russo. Vedo invece che è stato un filone molto ricco, molto complesso, ramificato direi in tre filoni, quello di rito, il cattolicesimo russo di rito latino, quello di rito bizantino e poi la componente cattolico greco o greco cattolica. Ecco, e c'è anche un percorso assai tormentato storicamente, assai difficile da capire. C'è un travaso un dato momento nella Russia. Quando Pietro il Grande comincia a chiamare i tedeschi e gli olandesi, e poi quando la Russia assorbe nelle tre spartizioni della Polonia nel giro di alcuni decenni, nel Settecento, nel XVIII secolo, e di colpo in Russia si vengono a trovare nelle frontiere dell'impero russo racchiusi circa 6 milioni di cattolici. Più tardi, crescendo, avremo le enclave etniche tedesche nel Volga, avremo altri circa 2 milioni di cattolici. Quello che impressiona è che questa notevole massa cattolica a poco a poco, cessando l'impero russo, che già la burocrazia imperiale russa aveva posto molte difficoltà allo sviluppo religioso, liturgico dei cattolici russi, con l'Unione Sovietica la cosa prende un'altra piega, perché come ha spiegato Irina Alberti, il comunismo prometeico, volendo sostituirsi a Dio, non può fare che una lotta frontale a Dio incarnato dalle sue chiese terrene, nel caso sia quella ortodossa che quella cattolica. Il martirologio dei cattolici ha qualche cosa di toccante, perché è stata una comunità religiosa stroncata, colpita, eliminata quasi completamente. Già l'antica cultura russa slavofila sentiva nel cattolicesimo un elemento estraneo. Già gli zar non amavano molto il Papa di Roma. Già il grande Dostoevskij inveiva contro la Chiesa cattolica romana. Dunque era un corpo molto estraneo. Nel comunismo la concorrenza marxista-leninista a Dio nel comunismo russo si mescolava ad una tradizione imperiale russa ostile già di per sé al mondo cattolico. Per quanto riguarda la Chiesa ortodossa, senz'altro ha sofferto molto anche quantitativamente, essendo la Chiesa ortodossa la Chiesa principale della Russia e poi dell'Unione Sovietica, però è stata in una certa parte anche una Chiesa collaborazionista. Molti patriarchi, molti metropoliti hanno collaborato col regime e parecchi di loro sono stati anche agenti del KGB. Nella minore comunità cattolica questo non poteva avvenire, perché il mondo cattolico russo non aveva queste radici più profonde né nel tessuto culturale e storico russo, non aveva le radici che aveva la Chiesa ortodossa, e di conseguenza aveva, come dire, una sua purezza da laboratorio, e che la rendeva più pericolosa. E assistiamo quindi negli anni delle grandi purghe, negli anni degli orrori psicologici portati dalle istruttorie nei corridoi, nei sotterranei della Lubianca, alla casa delle colonne dei sindacati di Mosca, dove si celebravano i grandi processi, vediamo che parallelamente ai maggiori processi politici, in cui si suicidava per ordine di Stalin la classe dirigente che aveva fatto la rivoluzione, la vecchia guardia leninista, parallelamente, non ne sapevamo molto, si svolgevano anche quasi le stesse istruttorie, gli stessi processi contro la minoranza cattolica russa. E padre Scalfi vi ha parlato dei lapsi irrinnegatori della Chiesa delle origini. E c'erano i lapsi anche nella vecchia guardia leninista. Bukharin, processato nel 1938, che aveva detto, Bukharin oggi è molto riabilitato, ma anche fra i riabilitati bisogna alle volte andare a cercare un qualche verità spiacevole. Bukharin, il quale diceva all'inizio degli anni 20 che bisogna passare a fil di spada la religione, ebbene Bukharin, processato, si vide contornato da traditori che lo accusavano delle cose più infamanti. Ma Bukharin, ateo marxista, accusato da traditori atei e marxisti come lui per ordine di Stalin, subì in silenzio e sparì, dopo aver lanciato un proclama al futuro comunista, sparì. Quello che colpisce fra i cattolici è che essi perdonavano i propri traditori. Stupisce che nel momento culminante della perversione comunista russa sovietica, che è quello dei processi, delle istruttorie, delle menzogne, delle confessioni, del sadomasochismo psicologico applicato sino alle conseguenze della follia clinica, ebbene, questi martiri cattolici sapevano perdonarsi, e quando come vi ha detto padre Scalfi, quando il missionario italiano, che era Pietro Leoni, viene tradito da un altro missionario che non è riuscito a sopportare la tortura e che era padre Nicolas, chiede al traditore di assolverlo dei propri peccati, cioè il tradito chiede che il traditore gli dia l'assoluzione dei propri peccati. Questo contemporaneamente non avveniva fra gli ex comunisti che si divoravano fra di loro nella sala delle colonne, avveniva soltanto nel gruppo di questi martiri cattolici. E come dice bene la prefatrice e curatrice del libro, la signora Vicini, è un momento molto alto quello in cui il prete cattolico che ha resistito alla tortura fisica perdona l'altro prete cattolico, gli chiede la soluzione che non è stato in grado di resistere alla tortura fisica. È un momento di altissima cristianità. È il momento in cui nelle pagine dei fratelli Karamazov, nell'inserto dedicato da Dostoevsky al grande inquisitore, vediamo Cristo baciare il proprio inquisitore. Grazie.
Io ringrazio moltissimo tutti e tre i nostri relatori e accogliendo con interesse e pronti a una divulgazione, a una ripresa di questa, di questi prossimi passi, di queste prossime tappe annunciate anche da Padre Scalfi e spiegate nel loro senso da Alberti e da Bettiza, vorrei sintetizzare con tre brevissimi pensieri. Primo, ci ha colpito moltissimo questo accenno che ha fatto l'Alberti sulla inutilità della memoria, che può rischiare di entrare, anzi è già entrata, nella cultura e nell'atteggiamento di fronte alla vita e alla storia. Vorrei sottolineare che questo va di pari passo con lo smarrimento del senso della realtà come fattore necessario per la conoscenza delle cose della vita. E quindi dunque, secondo, che l'unità degli uomini nella società, a qualunque livello, anche della comunità religiosa, con tutto il tema, ad esempio, russo e dell'est, delle comunità ortodosse, degli ignati, dei cattolici, l'unità si fa attorno a chi è testimonianza di quel rapporto che definisce il volto umano. Nell'introduzione ricordato quell'intento di Giovanni Paolo II, che l'unità si fa attorno ai martiri di questo secolo. Ecco, questo significa che solo questa testimonianza dell'unico rapporto che rende liberi, cioè no, perché non è omologabile a nessun altro sistema, definisce il volto e la possibilità di convivenza. E terzo, è sembrato a molti di noi che dopo l'89 fosse come esaurito qualcosa, cioè fosse come venuto meno, come lo è stata, una barriera, si fosse allentato tutto, ma anche come fosse in qualche modo esaurito un certo compito, una certa testimonianza. Ora io credo che oggi, e anche attraverso questa sera e questo libro, sia invece più chiaro, e il tempo lo ha fatto maturare, come questa testimonianza sia il fattore di novità sociale anche, e anche politica direi, e cioè che dalla coscienza di questo rapporto vissuto non può che nascere qualcosa di buono per tutti. E noi chiediamo solo che a questo sia dato spazio, come chiedevano quelle persone allora. Io vorrei congedarmi ricollegandoci agli ultimi accenni di Bettiza, che ha definito la natura di queste testimonianze con un brevissimo passo del diario di padre Boleslav Sloskans, vescovo che è stato alle isole Solovki. Diceva, scrivendo ai genitori: cari genitori, pregate per me, ma senza paura o tristezza nel cuore. Sono talmente felice che ora sono pronto ad amare ogni uomo senza esclusione, anche quelli che meriterebbero di non essere amati. Loro sono i più infelici. Ve lo chiedo dal profondo dell'anima, non lasciate che la vendetta o l'esasperazione facciano brezza nei vostri cuori. Se lo permettessimo non saremmo più veri cristiani ma solamente dei fanatici. Vi chiedo ancora una volta, pregate. Ecco, in questa realtà di persone tentiamo di non dimenticare, anzi di far vivere questa storia. Grazie ancora a tutti e chiedo di riferirsi al banco della segreteria all'uscita per conoscere gli ultimi appuntamenti del centro. Un applauso ancora.